Hello.
Buonasera.
Salve.
Bello.
Salve a tutti.
Una nuova puntata di Hack Generation che rischiava di non esserci.
Esatto.
Grazie a Trenord. Sponsorizzata da Trenord. Non, cioè, diciamo,
antisponsorizzata
da Trenord e dall'influenza.
Ecco.
Però siamo qui.
Tra l'altro, l'ultima puntata della stagione.
Esatto, della prima stagione di questa bella...
Del semestre.
Che poi ci sono i bellissimi esami, siamo tutti felici.
L'arco degli esami.
E quindi, prima di deprimerci per letargo pre-esami, di cosa parleremo questa puntata? Un po' di robe a cazzo, visto che come facciamo sempre.
Potremmo parlare di Gaben, parleremo di Gaben.
Beh, guarda, una roba su SteamOS ce l'abbiamo.
Sì. Beh, anche la cosa degli sviluppatori Debian.
Anticipiamo troppo, dai. Sennò dopo finisce che diciamo tutto all'inizio e non diciamo più un cazzo.
Esatto. Parleremo anche di Dungeons and Dragons, ovviamente.
E niente, io partirei con il primo
Partiamo
pezzo.
Con questa canzone che l'ho scelta io ed è una canzone su qualcosa che tutti sperano che ci sia, ma... Una sorta di sacro graal dei videogiochi, il Dreamcast 2. Sega cast a shadow upon the future. E questa era la canzone del Dreamcast 2, un sacro graal, non so come definirlo, una specie di console che doveva esistere ma non è mai esistita e ancora adesso c'è chi spera, come il cantante di questa canzone, che ritorni ai suoi fasti, ma ormai la Sega fa solo videogiochi, no? Tipo Sonic, cerca di sfruttare ancora i suoi vecchi diciamo grandi successi. E parlando di console che vanno un po' male, c'era Wii U che sta andando un po' così, perché la Nintendo ha detto che praticamente Wii U è un flop e non sta vendendo come speravano, anzi hanno ridotto del 70% le loro previsioni di vendita. E quindi mi dispiace Wii U, ma quel controller è un po' troppo... Beh, ancora andavano bene in un Chaku.
No, ma il controller è veramente una figata.
Sì.
Ti ricordi il talk del CCC? Non so se l'hai visto, ma puoi farci un sacco di cose con quel controller.
Sì, però, cioè, alla fine...
Che non sono giocare con la Wii U.
Sì, che non sono giocarci con la Wii U, cioè, quello è il problema.
Tutto tranne giocare con la Wii U.
Cioè, è una bella console da hackerare, e tra l'altro...
Infatti, sulla Wii si può installare Linux, perché è un processore PowerPC.
Anche puoi installare Arch Linux.
È una velocità interessante, tipo 700 MHz.
Non solo, ma c'è anche... è stato anche recentemente... dichiarato dalla Corte Europea che è possibile in alcuni casi fare ingegneria inversa per mettere l'homebrewing,
per mettere la birra.
Sì, no, scusami. com'è che si, sì, il software fatto
software
in casa.
Homebrew, sì.
Sì, no. E quindi sì, c'era proprio una recentemente è uscita la sentenza contro la Nintendo a favore di chi invece fa questo genere di cose, no?
Oh, figata!
Eh sì, infatti, molto figo. E invece parliamo sempre di videogiochi, così esauriamo un po' l'argomento. Allora, di recente la notizia che SteamOS, nell'ultimo update, supporta anche sistemi non UEFI, per la gioia di Bino che ha passato...
No, Half-Life 3 no.
No, dico che hai passato tipo un'intera serata, un'intera notte.
Sì, a installare SteamOS. In realtà poi il modo più comodo per installarlo era installare Debian e metterci sopra poi il repo di SteamOS.
Così
non veniva esattamente giusto, perché se fai da SteamOS modalità big picture, exit to desktop, in teoria quello originale dovrebbe uscirti e entrare in un desktop Linux normale, invece quello non lo fa, devi proprio uscire dalla sessione e rientrare, come si fa di solito per cambiare Windows Manager.
Vabbè, adesso non dovresti più avere questo problema, perché tanto è completamente supportato il non UEFI e il dual boot, quindi...
Ma io infatti l'ho messo in dual boot con un altro Linux.
Una notizia infatti interessante è che uno degli sviluppatori di SteamOS ha scritto nella mailing list di Debian dicendo che qualunque sviluppatore Debian interessato a collaborare per insomma aiutarli nelle varie cose su cui stanno lavorando riceverà delle chiavi Steam per giocare a qualunque gioco
Valve.
Valve gratuitamente.
Passato e futuro. Futuro quindi Half-Life
passato,
3.
Passato, presente e
mai.
Futuro.
Half-Life 3, Left 4 Dead 3.
Però devono ovviamente
Portal
essere
3. Portal 3.
In
Portal
una
3.
Linea temporale in cui viene rilasciato Half-Life 3 ci può giocare.
Ma la domanda è, esisterà ancora Debian quando verrà rilasciato Half-Life 3?
Assolutamente no, saranno passati tutti sarà ad
tipo,
Arch per
sarà
dire.
Tipo Debian 20.
Esatto, che già Debian è lento.
Debian 20
rilascio.
Stable.
Stable,
stable. Ok.
Otagon.
Otagon,
proponici queste cose tue giapponesi.
Niente, questa è una canzone di Kari Pamyu Pamyu, che si chiama Mottainai, che significa quando si spreca qualcosa di utile, come quando butti nel cestino del cibo.
Mottainai, che fa parte sempre di quelle parole giapponesi che vogliono dire 20.000 cose, ma in realtà ce l'abbiamo anche in italiano ed è
certo.
Sprecare. Quindi okay.
Sì, è un po' più orientata alle cose preziose, diciamo.
Sì, ah, dici quelle
sì,
cose tipo.
Secondo me sì.
Per cui è più roba tipo amore o cose del genere.
Sì,
che può starci nel panorama della ragazzina idol giapponese che fa la canzone.
Esatto.
Ok.
Va bene, non divaghiamo.
Non divaghiamo. E anzi, no, divaghiamo, parliamo di qualcos'altro. Parliamo di Google Glass. Parliamo di Google Glass e di come ti può far finire in galera. C'era già stato un caso tipo di una
sì,
persona che era stata trattata in malo modo a Parigi e nel McDonald's e l'aveva buttato fuori.
Anche da un caffè, una persona che indossava i Google Glass.
Sì.
Oppure c'è un caffè che tra le policy per gli utenti dice niente Google Glass, non li vogliamo in questo negozio.
E quello che è successo è che ovviamente in America, dove praticamente l'unica cosa peggiore dopo essere un terrorista è essere un pirata in forma, diciamo, uno che pirata film, perché la NPA è tipo aprisce più fondi dell'NSA a momenti.
No, ha più fondi, finanzia
l'NSA. Cosa è successo? È successo che una persona, dopo averlo già fatto varie volte, ecco, è andata al cinema in America, no? Con i suoi Google Glass addosso, per essere diciamo portata fuori a metà film da un agente che gli ha fatto vedere un badge nella penombra della sala, e l'ha tipo interrogato per 3 ore facendogli chiedere dicendo dici chi sei, perché chi è l'uomo che ti ha mandato qui per registrarlo, guarda che non c'è bisogno, cioè tipo l'hanno interrogato per qualcosa come 3 ore tenendo la moglie poi fuori a piangere, a chiedersi ma che cazzo stanno facendo mio marito, no? E fino a che a un certo punto, dopo tipo 3 ore, questo qua hanno deciso finalmente di controllare cosa ci fosse nel Google Glass. Perché ovviamente, sai, gli americani devono fare il loro interrogatorio faccia a faccia, no?
E c'erano solo porno.
Fortuna... sì, beh, c'erano solo robe di famiglia. Cioè,
fortuna che non era in Texas, lì gli avrebbero sparato prima.
No, beh,
ma poi questa persona che lo ha interrogato
non sarebbe andato al cinema, sarebbe stato a casa. Perché
era un dipendente del cinema. È un dipendente del cinema?
No, è stato segnalato forse da un dipendente del cinema, che perché c'erano già stati diversi casi di pirateria,
glass
dicevano,
pirateria.
Di glass pirateria. Però cioè, ma poi alla fine una Google Glass registra anche, cioè, proprio di merda, per cui alla fine, cioè, non è che ha sta telecamera HD
sì.
1080p Blu-ray, DVD rip
1080p per ora.
Per ora, ok.
Ma tra l'altro con il Google Glass è uscito un articolo per cui possono usarlo per migliorare l'esperienza sessuale.
Ah.
Facendo, non si sa ancora bene che cosa, ma hanno detto che possono migliorarla.
Beh, semplicemente ti proiettano dei tutorial tipo...
tipo
da Instructables, how to make your girlfriend come, e tu intanto dici ah aspetta
l'ho visto fare su internet, si chiama buffering,
aspetta che cazzo.
Ok,
ecco, tutti i clienti dell'Alice DSL avranno quel problema.
A proposito di problemi grossi sempre per la Google, è successo che, no, ma ci stiamo con i tempi, ragazzi,
ma direi a proposito invece di problemi sessuali a sto punto.
A proposito, ma ah no, cosa c'entra anche quello? Non lo so.
Are sex bomb.
Ok.
We are sex bomb. One, two,
chitarre fazzose.
Le chitarre,
ragazzi, le chitarre fazzose.
E quindi torniamo a parlare dell'argomento di cui non sono stato in grado di parlare prima, cioè dei problemi della Google Car, o meglio dell'ingegnere che ci sta lavorando alla Google Car. Non si capisce perché della gente si è presentata a casa sua un po' incazzata, dice, no, i classici tizi con i forconi
sì,
che stanno fuori.
Penso i classici, i robot ci sostituiranno,
domineranno
ma infatti
il mondo.
Sì, è già successo nella storia, quando sono state introdotte le prime macchine tessili, le macchine Jacquard, che in pratica gli operai hanno tipo dato fuoco a una fabbrica perché quelle macchine avrebbero...
Vabbè, ma lì era...
Vabbè, il famoso... Merda, eccoli.
Cazzo, via lì era un po' diverso.
Sì, però sono, diciamo, una sorta di corsi e ricorsi storici, no?
Allora, ma lì... Vabbè, gli udisti ci sono sempre. Cioè
perdevano effettivamente il lavoro. Adesso stanno esagerando, secondo me.
Vabbè, tu pensa a tutta l'industria tipo dei tassisti, che da un giorno all'altro o da un anno con l'altro potrebbe vedersi essere...
Ma no, dovranno diventare tipo tutti... Come si chiama? Di Transporter, quel film lì con il tizio strafigo, diventeranno tutti tipo quello a fare i corrieri.
Oppure tu pensa, c'è un mio amico che diceva sempre che ogni volta si lamentava tipo dei macchinisti della TM e diceva sempre: un giorno sarete rimpiazzati da una macchina.
Quel giorno
si sta avvicinando.
Eh beh, si avvicinerà.
Quindi
sempre di più.
Forse i mezzi di trasporto funzioneranno bene.
Possibile.
O anche no.
O anche peggio.
Ma in realtà a me mi piace pensare che... Pensa alla gente che si fa tipo un'ora di macchina o mezz'ora di macchina ogni mattina. Pensa quanto sarebbe bello, tu entri in macchina e ti rilassi prima di andare a lavorare. Oppure invece di rilassarti a casa...
Dormi,
quando
cioè,
torni... Ti rilassi già in macchina, bello tranquillo, e quando torni a casa sei già riposato.
FAP driving lo chiamerà.
Sarà sviluppato nei FAP lab di cui
parlavo. Sì, nei FAP lab di Google, che ovviamente hanno...
Vabbè. Hanno banda infinita, ho detto tutto.
Sì, sì.
E a proposito di banda infinita...
No, quello viene dopo. Quello viene dopo. Prima parliamo anche di altri problemi sempre della Google, cioè del loro browser che può essere utilizzato per sentire le tue conversazioni. In pratica un hack di Google Chrome riesce a permetterti di utilizzarlo come una microspia, cioè puoi sentire effettivamente quello che stanno dicendo.
Non è un bug, è una feature.
Sì. Per permettere all'NSA di sentire,
esatto,
se sei un terrorista o no, chiaramente.
No, ma praticamente quando viene dato il permesso alla pagina di accedere al tuo microfono, quella pagina avrà per sempre il permesso di che non glielo togli, senza chiedertelo mai più.
Ma lo avrà sempre se tu gli fai, diciamo, l'impostazione sì, ricorda questa impostazione, o anche quando fai solo per questa volta?
Mi sembra per sempre. Qua nell'articolo diciamo per sempre, quindi non ho controllato.
Comunque in realtà volevo... C'è un'altra storia, senza andare lontano negli States, sotto la sede di un importante magistrato italiano è stata trovata tipo una microspia.
Una
cosa importante perché
era la sedia praticamente.
No, aspettate, perché molti dicono: ah, non è una microspia, è grande quanto una casa. Ed effettivamente è vero, però poi c'è stato un tale che l'ha analizzata sulla sua sito web, che ha detto che in pratica c'è una serie di ragioni molto sensate perché quella microspia non era micro. Il concetto è che in pratica innanzitutto il mercato delle microspie è stato più o meno liberalizzato, e secondo, comprare, diciamo, componenti da una serie di fornitori legali
specializzati quelle microspie costa tipo 5 volte di più che farsela.
Non solo, e poi ti rende, diciamo, esposto, ti
rende rintracciabile.
Mentre invece quello era un sistema fatto sì a casa, ma fatto molto bene, quindi aveva tutto il suo perché per essere...
Sì, diciamo, tipo che registrava solo se c'era gente che parlava, riusciva a modulare il suono in modo tale da darti sempre un segnale pulito.
Sarà stato gigante perché saldare gli SMD è un dito nel culo, come al solito, e quindi si era fatto con i componenti discreti.
E infatti, e quindi niente, magari, chissà, boh, non lo so, garbage track.
Sì, brevi.
I pezzi brevi che ti fregano sempre, no?
Vabbè,
e tu sei lì che stai guardando,
che corto
che stai cercando di leggere un'altra roba e nel frattempo ti finiscono così, improvvisamente.
Tra capo e collo.
Sì. E quindi, bando alle ciance, parliamo di un dono divino. Dio disse sia la luce e fibra ottica fu.
Esatto.
E quindi ringraziai il Papa Francesco, ha detto che internet è un dono di Dio. Chiaramente lui non è mai stato su 4chan. E quindi
oppure sì,
oppure sì. E quindi non so, ringraziamo Papa Francesco per questo. Ovviamente, se Dio ha creato la luce, ha permesso che internet esistesse, no? E quindi con essa la fibra ottica e con esso il link da 1.4 tera fatto dall'Alcatel Lucent e della British Telecom. In pratica si tratta di un link che è stato sperimentato, mi pare, tra in Inghilterra, sì, tra la BT Tower in London e la BT Astral Park Research Campus a Suffolk. Ed è un link tra i più moderni che, insomma, praticamente ti permetterebbe di scaricare 44 film in HD in un secondo. Cioè un terabit al secondo. Cioè effettivamente non c'è altro da dire oltre un terabit al secondo. In effetti dovevo pensare a qualcos'altro da dire, ma vabbè. Vediamo un attimo se mi viene in mente ping? Qualcos'altro.
Tempo di ping?
Tempo di ping? Quello rimarrà sempre nei limiti della velocità della luce, suppongo, no?
Che palle,
insomma, un segnale dovrà andare e tornare, oltre a quello.
No, andrà nell'iperspazio.
Certo, faremo tipo le comunicazioni, com'è che era? Nella guida galattica per autostoppisti, tipo su...
Com'è che si chiama? Ricordo.
La rete che usavano, madonna.
Ma i pacchetti vengono trasmessi Big Endian o Little Endian?
Big Endian.
Ma che ci facciamo con la banda larga? La birra pesante.
Esatto.
Questa è una delle massime delle decine che ho sempre.
A proposito, annuncio il 27 gennaio c'è un evento che è una cosa tipo Cisco Live Academy e c'è un talk di decina alle 15.
Ah, ma allora dobbiamo andare.
Io
andare
ci vado
quando,
solo per
quando,
decina.
Quando?
Il 27 gennaio, aspetta che c'è la...
È tipo lunedì, credo.
C'è la mail nella casella del...
Andremo lì in massa tutti a urlare Big Endian.
Cisco Live Academy Day.
Invece adesso, cazzo.
Esattamente, io aspetto con ansia il talk di decina. Cerchiamo di farmi fare una foto con la scritta, con la maglietta, quello... Con la maglietta...
Non lo
stronzo
Sparta, mi pare.
Come
diceva, sì, lo facevano a Sparta.
Stiamo riempiendo un blocco così proprio. Va bene così.
Facciamo una decina di decina, no?
Esatto. Quindi... Ma cos'era la cosa con cui ti dovevi agganciare poi?
Alla canzone dopo?
Esatto.
Perché scusami, con 1.4 tera quanto porno vuoi scaricare?
Vabbè, quindi allora io...
Ringraziamo, e soprattutto se Papa Francesco dice che internet è un dono di Dio, vuol dire che il porno è un dono di Dio.
Quindi grazie a Dio per
quindi
il porno.
Grazie a Dio per tutto il porno che ci dai e per tutto.
È tempo di fare una modifica alla canzone di San Francesco, secondo me.
Esatto, e io la sostituirei con questa che stiamo
questa
per
che mettere. È la sigla di Kubrick, Una storia porno. Presto, alza i microfoni, Vino.
Veloce,
troppo tardi, Vino. Ci sono.
All'ultimo secondo.
E questo era Kubrick. Questa era la sigla di Kubrick, Una storia porno. E una web serie, la cui sigla è stata fatta ovviamente da Immanuel Casto, perché il momento Immanuel Casto ci deve essere in questa trasmissione. Se no, quanto è vero che si chiama Hug Generation? E adesso mi riprendo le mie cuffie e c'è del posto a Vino che era andato
a pisciare.
Ecco. Io non volevo dire qualcos'altro, ma...
No, sono andato a pisciare, ho lasciato la regia incustodita.
E quando si lasciano i computer incustoditi al Paul...
Succedono brutte cose.
Sono brutte cose. No, volevo ritagliarmi un attimo qualche minuto per
salutare i tuoi parenti.
Per consegnare l'articolo.
No, tra l'altro, visto che me l'hai ricordato, oggi è il compleanno di mia nonna, quindi auguri nonna.
Auguri
nonna di Sant'Orto.
Che sicuramente non ci sta ascoltando, perché fa 87 anni, quindi dubito.
Vabbè, ma magari è giovane dentro, vuole tenersi aggiornata sulle ultime malefatte di Gaben, per dire.
Certo.
Magari, no, volevo parlare di Dungeons and Dragons, perché avevo detto che ne avevamo parlato, che in questo 2014 compie esattamente 40 anni. Quindi 40 anni di gente che gioca coi dadi e vive in un mondo di fantasia.
Ma sai che Dungeons and Dragons, per dire, Ruger, il famoso Ruger, lo odia, tipo... Lui è un giocatore di giochi di ruolo live, però dice che è una merda Dungeons & Dragons.
E cosa gioca, scusa?
Lui fa i LARP. LARP sono live action role play. Praticamente sono tipo giochi di ruolo, però mischiati, diciamo, con... cioè, a differenza di Dungeons & Dragons, che sei seduto a un tavolo e dici ti attacco con la spada, Lì tu impersoni il personaggio proprio, per cui fai le azioni che farebbe il tuo personaggio.
Quindi tipo vai in campagna e inizia a lanciare sassi addosso a un tizio urlando Lightning Bolt.
No. Arriva la polizia e arresta entrambi.
E ti
mettono tipo una camicia
di alla fine, scusa, se il soft air esiste, cioè che cosa sono i soft air?
Soft air,
ecco. Cos'è il soft air? Sono quattro tizi che giocano, quattro nerd della guerra che giocano a spararsi
addosso.
Comunque,
volevo parlare di Dungeons & Dragons.
Vai, parla di Dungeons & Dragons.
Parla.
Però sappi che per Ruggero è una merda, cioè te
va
lo dico.
Bene, è una cosa che non posso convivere.
Like a beach.
Però anch'io ci ho giocato.
Niente,
da giovine.
Compie 40 anni e quindi si ripercorre un po' la strada. Ne ha parlato Slashdot. Link alcuni articoli, di cui un articolo introduttivo, anche un po', diciamo, ironico, in cui c'è tipo una versione corta, una versione lunga di alcuni aspetti di Dungeons & Dragons. Tipo il come si gioca, c'è la versione corta che dice: guarda, è bello, prendi degli amici, ti devono tornare in tavolo, immaginatevi di essere in un mondo di fantasia. Poi c'è la versione lunga che dice: studia più di 300 libri di regole, spendi una valanga di soldi in dadi, immaginette e mappe, e continua, diciamo, e trova soprattutto degli amici che vogliono fare lo stesso.
Infatti, perché questo... lì che stai cioè in realtà secondo me il problema di questi giochi è le regole, cioè che sbatte.
Ma cioè, il brutto barra è bello, ed è anche il motivo per cui non sono riuscito a trovare molte persone che vogliono giocare a Dungeons and Dragons.
Ma guarda che poi ti vai a rifare su cavilli di virgole, punteggiatura del regolamento pur di vincere.
E questo, questo non va bene.
Sì, perché che accoltelli i tuoi amici pur di vincere.
No, perché così hai un approccio gamista, sempre citando Ruger, perché... ai giochi non devi giocare per vincere, se no sei un gamista, devi giocarci
per divertirti.
Esatto, allora sei un immersivista. Queste sono tutte le chicche di game design. Se venite domani alla presentazione di... dopo spammo
spammala.
Domani alle 2, vabbè, inizia alle 10 di mattina, però se volete vedere la presentazione dei giochi in L26 domani alle 2, facciamo la presentazione prima della Global Game Jam, per cui a seconda di come sto di salute starò tutto il weekend nel Politecnico o no. E domani ci sarà anche Ruger, quindi potete venirgli a chiedere perché D&D è una merda.
Ah, ok, visto che
sono potete passati... venire a provare Dai Formi, che è il gioco che ho fatto io.
Visto ma che sono, quando è che passati... ce lo passi?
Lo trovate su dieforme.rbino.com se non avete Linux, se no me lo chiedete ve lo passo. E visto che stiamo parlando di giochi, andiamo a 8-bit.
E questa è la sigla del Doctor Who in 8-bit.
Spoiler, uno dei dottori muore.
No, stronzo, non fare queste cose.
Intanto proseguiamo con una base a 8-bit.
Tipo un omaggio, e ci colleghiamo col fatto che anche Dungeons & Dragons ti puoi ambientare le tue campagne, diciamo, nel tempo, in diversi punti nel tempo e comunque...
Quindi pure lì puoi far casino e viaggiare nel tempo, cioè come se non bastasse...
Oddio,
tutto
tu fai
onesto.
Le campagne come vuoi, quindi se il Dungeon Master, il Game Master può decidere di ambientare la sua campagna un po' dove vuole lui.
Quindi... Boh. E come gestisce il Dungeon... Beh, il problema è quando arrivi ad avere i paradossi temporali e che cazzo.
Esatto,
fai
sei abbastanza disturbato.
Vediamo, vediamo se c'è anche il gioco di ruolo del Doctor Who. Compriamo.
Secondo me.
Ma c'è, quando torno a casa qui a Milano molto spesso c'è tipo una fumetteria dove sono molti giochi di ruolo, tipo Warhammer, Dungeons and Dragons.
Magari c'è il gioco da tavolo più che il gioco di ruolo tipo Dungeons and Dragons.
Vediamo.
E a proposito di giochi, cos'è che hai da dirci, Bino?
Ma niente, volevo espandere un po' la cosa della Global Game Jam. Praticamente il concetto è che tutto domani, la cosa si svolgerà prima in sala seminari, se non sbaglio, la mattina, e il pomeriggio invece il pomeriggio è tutto il weekend nella zona delle L26, dove c'è l'ex Benza, insomma. E no, che poi c'è ancora la messa. Comunque, praticamente dalle 2 presenteremo io e tutti gli altri quelli che hanno fatto il gioco per il corso di...
Ah, sono ancora in tempo per iscrivermi.
No! per il corso di Video Game Design and Programming presenteranno i loro giochi. E niente, voi arrivate, li provate e date un rate, fate una classifica del gioco più bello, votate me, dall'alto al basso. E dopodiché la cosa dura fino alle 4, le prove dei giochi. Dalle 4 alle 5 si fa team building, per cui ci si sceglierà una squadra. E dopodiché in cosa consiste la Global Game Jam? Alle 5 viene svelato l'argomento e tutte le squadre hanno come compito di fare un gioco in 48 ore, quindi va consegnato alle 5 di domenica, che ha come argomento l'argomento scelto. E chi vuole può dormire qui al Politecnico per terra alle L26 nel sacco a pelo, esperienze che ho già fatto alla fine con i CTF, però essendo così mezzo influenzato non so se starò qui tutto il tempo, se vengo o non vengo. Mi piacerebbe starci, però dipende anche un po' dalla salute. E dopodiché alle 5 di domenica viene consegnato il gioco e vengono fatte le premiazioni, viene scelto il più bello, si festeggia, evviva, evviva, evviva. E quindi niente, se volete
assistere.
Assistere, perché tanto ormai per iscrivervi Santoro non fate più in tempo.
No, invece mi sono appena iscritto.
Ti sei appena iscritto su Eventbrite?
Sì.
Bisogna
è
vedere
un'illusione.
Se ti, non so, ti ha messo in lista d'attesa però.
No.
Va bene, allora fate ancora in tempo a iscrivervi.
Mi dice: potrei partecipare all'evento, la tua registrazione è completata.
Ah, va bene, allora dopo ti farò fare tutta la procedura per terminare la registrazione.
Infatti mi arriva dall'email di conferma.
Bravo.
Eccola, sì.
E quindi potete
chi
ancora dice
che
fare
non
in tempo. Cercate su Facebook Global Game Jam Polimi, una roba del genere, e trovate il gruppo. Dentro ci sono tutte le istruzioni che dovete fare in fretta e furia entro domani. Potete venire sia se siete esperti, cioè se avete già programmato, sia che non abbiate già programmato, sia che siete grafici, musici,
designer.
Io infatti sono indeciso se andare lì come programmatore oppure, se non ho tanta sbatta, vado lì come fattore di musiche col Game Boy.
Vado con il Game Boy
e dico: chi ha bisogno di musiche 8 bit, faccio io.
Bello.
E niente, questo è tutto. E visto che ancora parliamo di videogiochi, qua c'è uno dei videogiochi su cui ho speso più soldi da giovine.
Davvero?
Tanti di quei gettoni milioni buttati. E quindi
non è quello, è un altro.
Un altro.
Questo è Snake.
Quello è Snake. Allora Snake. No, scherzavo. Avevo letto Metal
Slug. Allora
vi
ricordo Snake.li,
esatto.
Che non c'entra niente, ma ci sta. E quindi questo è il main theme di Metal Gear Solid.
E non di Metal Slug.
Snake.
Aragorn.
Snake. Ma dannazione, vabbè, dai.
Dannazione per cosa?
Non so,
sono partite
la base delle cose, però adesso parte un'altra, vai.
Okay. Ah, cioè è la base o è una
sì,
canzone?
Sì, è la base.
Ok. È perché qua
qui spariscono tante cose, non
spariscono,
so.
Sono casi strani. Quindi di che parliamo? Come concludiamo questa puntata?
Possiamo parlare dell'argomento di cui discutevamo prima tra di noi riguardo alle consegne di Amazon, che secondo me è abbastanza interessante.
Sì. Cioè, praticamente Amazon ha brevettato un sistema di preconsegna. Cioè, sembra la pulizia del precrimine di Minority Report, però in realtà è vogliono utilizzare dei metodi statistici per capire quant'è la probabilità che tu compri.
La probabilità.
Che in una determinata zona delle determinate persone comprino un certo prodotto e mandartelo prima.
Prima
che tu l'abbia comprato.
Sì, diciamo che quello che ho capito da come l'hanno descritto, l'hanno brevettato, e quindi più o meno dal brevetto si capiva che funziona più o meno così. Loro mandano, per dire, calcolano che a Manhattan qualcuno ordinerà questo libro, e allora iniziano a mandarlo verso Manhattan. Poi fanno meglio i calcoli e calcolano che lo ordineranno da un certo quartiere e deviano il pacco su quel quartiere là. Man mano rifiniscono la ricerca finché gli arriva effettivamente un ordine, e a quel punto è vicinissimo a dove deve arrivare. E il concetto è che loro fanno questa cosa perché altrimenti la gente potrebbe desistere dal comprare online, perché dice: lo voglio subito, vado in negozio. E così invece tu appena clicchi ordina ti dicono: ok, dacci un attimo che te lo portiamo.
Tra un'ora il tuo libro è a casa.
Esatto. Bisognerà vedere, cioè poi vedremo come funzionerà effettivamente il tutto. Perché se iniziano a mandare cose a caso, tipo i ricettari, quelli che ti arrivano a casa e ti dicono: ehi, questo è il primo numero, te l'abbiamo mandato gratis, se vuoi gli altri 20.000 devi pagare soltanto 800 euro.
Sì.
Ma mi piaceva immaginare cosa potrebbe succedere se si applicasse questo brevetto alla consegna delle pizze. Cioè, tu ti alzi dal tavolo, vai verso la cucina, ma ti interrompe il campanello perché ti è arrivata la pizza.
Esatto.
E il pizzaiolo ti fa: guarda, sapevamo che avevi fame, statisticamente a quest'ora hai fame, sai com'è, sono le 8.
Sì, quindi le pizzerie dovrebbero smettere di mettere la pizza in forno quando in realtà dovrebbero consegnare la pizza, intendi?
Attenzione, qui ci sono ogni riferimento a pizzerie è del tutto casuale.
Sì, ogni riferimento a pizzerie o pizze realmente esistenti o esistite è puramente casuale. E quindi Abbiamo esaurito anche questo argomento. Oddio, cosa facciamo? Cosa facciamo? Non lo
ma
so.
Ma io metterei andiamo, l'ultimo pezzo.
Mettiamo
dai,
l'ultimo pezzo.
Mettiamo l'ultimo pezzo che ci stiamo, che sono i The Darkness.
Ok, questa era Hazel Eyes dei The Darkness. E quindi chiudiamo qua l'ultima puntata di questa stagione, di questo semestre, prima di ammazzarci con gli esami e di buttarci giù da un ponte. Se non ci
andare a dormire sotto il ponte.
Andare a dormire sotto il ponte.
Dormire?
Se così non
durante
sarà,
gli esami? Quando no, mai?
Andare a studiare. No, no, è dopo.
Andiamo,
cioè,
a studiare,
ah, dopo.
Andiamo a studiare sotto i ponti. Dai.
Certo. Beh, forse può funzionare per chi fa tipo ingegneria
edile,
civile.
Civile, sì, sì.
Ma in realtà,
sì,
se sotto i ponti non c'è internet, dovrebbe essere più produttivo che studiare in qualsiasi altro.
Beh, palese.
Certo.
Dove non c'è l'internet, c'è la produttività.
Certo.
E niente, quindi ci vediamo a marzo. Domani venite a provare i giochi alle 2 nelle L26.
Siete
che
ancora in tempo per iscrivervi.
Siete ancora in tempo per iscrivervi. E ci vediamo a marzo. Controllate sulla pagina Facebook Hack Generation per gli orari, perché non si sa se sarà la stessa fascia oraria. E
vi faremo sapere.
E quindi niente, saluti a tutti. Ciao.
Ciao.
A marzo.
Ciao.